gentlemen, the Krishna Prema Show.
Cari amici ascoltatori di Radio Krishna Centrale, Hare Krishna a tutti, il vostro Krishna Suprema ancora ai microfoni di questa meravigliosa radio. Bene, siamo insieme, siamo sempre insieme ed è sperabile di poter stare sempre insieme, perché stare insieme significa sicurezza di parlare di Krishna. Come andiamo? Andiamo bene? Siete tutti in buona salute? Spero di sì, proprio perché è importante. È la salute, come dico spesso, soprattutto quella spirituale, che è quella più importante. La salute materiale segue. Se uno spiritualmente sta bene, anche materialmente non c'è alcun dubbio, si troverà senz'altro molto bene. Noi ci sentiamo spesso, non, però io vorrei sentirmi con voi anche di più, proprio perché la realtà della radio è una realtà molto bella, molto stimolante, e sento che ci sono molte persone che ascoltano, che meditano, che riflettono su quello che ascoltano la radio, quindi mi piacerebbe sentire da voi qualche, anche così, qualche risposta, qualche conclusione di quelle che sono le realtà che sentite dalla radio, se in qualche modo la radio vi aiuta o non vi aiuta a sviluppare la vostra coscienza. vi posso garantire che siete molto fortunati, perché ai miei tempi, ai tempi del vecchio Krishna Prema, quando è diventato devoto, la radio non c'era. E devo dire che la radio è senz'altro un grande aiuto, una grande spinta in avanti, perché può parlare contemporaneamente a milioni di persone, le quali possono immergersi in questo fiume di parole e di vibrazioni sonore trascendentali, che senza dubbio alcuni magari saranno un po' così, rimarranno un po' così, insomma, senza né positivo né negativo, indifferente. Altri invece diranno: ma che brutta questa radio, ma insomma questi ci raccontano sempre queste cose. E gli altri invece, altri diranno invece: che bello, finalmente qualcuno che ci parla di Dio, qualcuno che ci parla di Dio in una maniera però così contemporanea, diciamo così, in un modo accettabile, nel senso che Dio non è qualcosa di strano, qualcosa che per forza deve avere una posizione particolare, bisogna essere avanzati in un certo modo per capire che esiste. Ovviamente per avere una relazione con Lui bisogna senza dubbio purificare i nostri sensi, perché siamo molto condizionati, ma per realizzare che Dio esiste non ci vuole una grande istruzione, una grande intelligenza, basta essere semplici e umili e onesti, e allora vedrete che la realtà di Dio si manifesterà dentro di voi, anche perché è già dentro di voi, e in quel modo sentirete la forza, la potenza, la bellezza, la misericordia, la grandezza del Signore, che si esprimerà attraverso di voi. E più vi purificate, e più che voi sarete immersi in questa estasi costante, che vi porterà a vivere una vita stupenda, con delle relazioni meravigliose basate soprattutto sul rispetto della vita di tutti. Quindi siamo insieme ed è bello essere insieme, siamo stati insieme da tanto tempo, speriamo di esserlo ancora. Qualcuno di voi che mi può dare un segnale può anche telefonare allo 055 820 161, così brim brim, uno squillo giusto per far capire che c'è qualcuno in ascolto. Benissimo, io così lo accetterò, questo segnale di saluto in maniera trascendentale, e lo ringrazierò. Poi qualcuno vuole introdurre una domanda o qualcosa, o qualche perplessità, qualcosa che vuol dire, può sempre farlo. La radio è a vostra disposizione, è la vostra radio, basta mettersi in comunicazione diretta, ci sono dei programmi durante l'arco della giornata nel quale potete telefonare e contattare direttamente i devoti, fare le vostre domande, ma anche programmi tipo questo, se io sono sempre disponibile, se qualcuno di voi volesse in qualche modo entrare, magari qualcuno che adesso sta facendo qualcosa di non molto importante, può anche lasciare per 5 minuti, può senza dubbio chiamare la radio 820 161, e così discutere, dire quello che pensa, quello che fa o quello che sente, oppure le sue perplessità, oppure le sue realizzazioni. Sono convinto che molti di voi hanno realizzato e stanno realizzando moltissimo, grazie a questa radio che 24 ore su 24 spinge queste vibrazioni sonore trascendentali nell'etere. Come ben ricordate, nelle puntate precedenti del Krishna Prema Show abbiamo parlato di incontri ravvicinati, abbiamo ascoltato testimonianze di persone che hanno avuto degli incontri particolari con personaggi o con oggetti non propriamente identificabili dal punto di vista della nostra conoscenza materiale, ma ovviamente reali, proprio perché non è possibile che milioni di persone siano impazzite nello stesso momento. Ovviamente ognuno tende a ricamare un po' la visione di quello che ha vissuto in maniera personale, del resto siamo tutti individui, abbiamo ognuno di noi la propria capacità di interpretare i fatti e di vivere in maniera diversa. Lo stesso episodio può veramente avere effetti diversi sulle persone, proprio perché in effetti la nostra psiche è un po' modellata in accordo alla coscienza. Abbiamo spiegato molte volte, in accordo all'insegnamento dei Veda, la Bhagavad Gita specialmente, che il nostro corpo, il nostro essere di adesso non è altro che la somma delle nostre azioni passate. Quindi se noi ci troviamo ad avere intelligenza adesso non è casuale, è perché in qualche modo abbiamo lavorato su noi stessi nelle vite precedenti e adesso ci meritiamo la possibilità di vivere una realtà con una qualità un po' più elevata rispetto alla qualità che vivevamo della realtà di prima. E ovviamente noi però la cosa più importante non è tanto quella di avere l'intelligenza, ma di utilizzarla. È come se uno ha una bellissima macchina, una bellissima possibilità di utilizzarla e non la usa, cioè è un'energia sprecata che ferma lì, non serve a nessuno, e quindi magari sarebbe meglio che se la prendesse qualcun altro che coscientemente, onestamente vorrebbe utilizzarla. Quindi l'intelligenza umana è a disposizione di tutti, è in accordo alla nostra coscienza. Se noi vogliamo essere intelligenti, non è che possiamo diventarlo andando a fare delle scuole, dei corsi serali, imparando a conoscere la realtà materiale in maniera più dettagliata. Questa non è un sintomo di intelligenza. Oppure diciamo che è un'intelligenza che però rimane sul livello materiale, e quindi a livello assoluto non serve assolutamente a niente. Perché? Perché anche i dottori, gli scienziati, i preti, i religiosi, tutte queste personalità che acquisiscono della conoscenza materiale al momento della morte non possono chiedere aiuto a questo tipo di conoscenza, perché non sarà in grado questa conoscenza di dargli il supporto necessario per fargli capire che cosa significa la morte, che cosa è significato alla vita e che cosa avrebbero o dovrebbero fare per poter meritare ancora un'altra opportunità di vivere nella forma umana, eh? Quindi direi che non dobbiamo mettere troppa enfasi nella realtà di conoscenza materiale, proprio perché la conoscenza materiale è anche quella, comunque lo si vede, duale, cioè non è temporanea. Vedete come certi aspetti della conoscenza scientifica, per esempio riguardo alla realtà del corpo, per esempio, oppure alla realtà del cosmo, per esempio, oppure alla realtà del regno animale, insomma tutte queste realtà che ci circondano, come è cambiata nel passare del tempo, degli anni. Cioè prima si conoscevano alcuni aspetti molto grossolani di noi stessi, adesso sembra, che poi è sempre pur un'analisi molto grossolana, che si conosca qualcosa di più. Questo qualcosa di più significa che in effetti la conoscenza di prima se n'è andata, lasciando il posto a questa conoscenza che potrebbe in qualche modo sembrare più approfondita, ma si tratta in effetti di un altro tipo di conoscenza che si è sviluppata in accordo anche allo sviluppo collaterale parallelo delle tecnologie. Oggi l'uomo non conta più sulle dita, non conta più utilizzando i pallottolieri, ma conta con i computer, con i calcolatori, e quindi con i calcolatori può contare con numeri di forme di diversi zeri, con tanti zeri, che però purtroppo in effetti, proprio come dice Srila Prabhupada, sono solo zeri, anche se sembrano tanti, valgono sempre zero. Prabhupada, stavo ascoltando l'altra mattina una lezione in cui diceva: noi tutti abbiamo tanti zeri da offrire a Krishna. Ecco, se noi offriamo i nostri zeri, perché questo è il valore di noi stessi finché non abbiamo realizzato Dio, siamo zero. Se comunque vogliamo utilizzare, mettere questi zeri al servizio di Krishna, nella utopica, sembra strano, cioè come può essere messo a servizio uno zero? Ma il nostro zero messo a servizio di Krishna diventa una cifra, perché Krishna è il numero. E allora se io valgo zero, più Krishna diventa che uno, diventa 10. Se io valgo due zeri, più Krishna diventa 100, e così via. In questo modo la nostra esistenza comincia a prendere una consistenza che a lungo andare potrà veramente farci realizzare cose molto importanti e soprattutto dare la possibilità ad altri di realizzarle, per poter dare loro anche l'opportunità e la speranza di migliorare la loro realtà quotidiana in qualcosa di più spirituale, di più reale. parlato di persone che discendono, persone che vengono da altri pianeti, da altri universi, oggetti non identificati, gli UFO famosi. E continueremo a parlare, io ho tante testimonianze che mi stanno arrivando costantemente da proporvi. Ovviamente è un argomento molto interessante che incuriosisce molti e dà l'opportunità finalmente ad altri di esprimere le proprie paure, le proprie rivelazioni in maniera anche anonima, perché molti hanno paura a descrivere le loro esperienze perché pensano di essere presi per matti, insomma, c'è anche questo problema nella realtà di oggi. Ed altri invece sono contenti di ascoltare perché sono curiosi, sono interessati, non sanno molto, ma vogliono, si sentono attratti dall'idea di poter in qualche modo capire meglio che cosa c'è al di là di questo minuscolo seme di mostarda che è la Terra, il nostro pianeta, immerso in un sacco di migliaia di milioni di altri semi, che sono appunto gli altri pianeti, gli altri sistemi e gli altri elementi cosmici. Quindi ascoltiamo un po' di musica che ci ricorda la venuta di un grande avatar, di un grande personaggio della nostra realtà quotidiana, contemporanea, che è Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Bengala, India. Durante una notte di luna piena, nel cielo, le costellazioni, i pianeti, muovendosi in maniera inconsueta, si disposero in un modo speciale. Poi, più avanti sarà detto che quella era una combinazione molto auspiciosa, come se stessero preparando l'arrivo di una grande personalità, qualcuno che veniva dall'esterno, disceso da un altro universo, qualcuno molto potente. Chi era l'Avatar? Thank you.
Chaitanya Salvatore. È tornato qui per noi, Sri Chaitanya mio Signore. E non lo lascio mai, Sri Chaitanya mio Signore. E non lo lascio mai, Sri Chaitanya mio Signore.
Bene cari amici, avete sentito? L'avatar è arrivato, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu è la Krishna stesso, è Krishna stesso la persona suprema che è venuto a salvarci tutti 500 anni fa. Diamo qualche indicazione in più a proposito di questo grande avatar, di questo essere meraviglioso che è venuto a salvarci tutti, che è venuto a portarci la conoscenza spirituale, che è venuto a portarci l'opportunità rarissima di questi tempi di grande avidità generale, umana, la possibilità, dicevo, di poter gustare la realtà reale, quella vera, quella che ci fa vivere in una maniera cosciente e che ci dà se lo siamo, tanta felicità, tanta conoscenza, e ci rimerge nella nostra realtà vera, che è quella dell'eternità. Sri Chaitanya Mahaprabhu non è altro che la forma combinata di Sri, Radha e Krishna. Egli è la vita stessa di quei devoti che seguono rigidamente le orme di Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami e Srila Sanatana Goswami sono i due principali seguaci di Srila Svarupa Damodar Goswami, che fu il primo e il più intimo servitore di Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, il quale fu conosciuto nella sua prima giovinezza col nome di Vishvambhara. Srila Raghunath Das Goswami era un discepolo diretto di Srila Rupa Goswami. L'autore del Chaitanya Charitamrita, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, è discepolo diretto di Srila Rupa Goswami e di Srila Raghunath Das Goswami. Poiché apparteniamo a questa catena di maestri spirituali che discende da Sri Chaitanya Mahaprabhu, questa edizione del Chaitanya Charitamrita, ed è qui che sto leggendo dal Chaitanya Charitamrita, spero che ognuno di voi abbia una copia perché è molto bello, non conterrà nulla che sia stato inventato dal nostro minuscolo cervello, ma solo gli avanzi del cibo gustato in origine dal Signore stesso. E questa è la prova, la caratteristica fondamentale della scrittura autentica, cioè che non trasmette le impressioni, gli umori delle persone che hanno ascoltato e che molte volte non hanno nemmeno vissuto l'esperienza personale, ma riportano fedelmente le parole del Signore Supremo. Il Signore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, non appartiene al livello materiale delle tre influenze della natura. Egli appartiene al livello trascendentale, che è al di là della portata dei sensi imperfetti di un essere individuale. Proprio ieri che ho fatto un breve viaggio a Roma, durante una pausa del pomeriggio che stavo aspettando di andare a trovare delle persone, sono stato avvicinato da un giovane che mi ha chiamato in inglese perché pensava che ero straniero. Sai, i devoti sembrano sempre che vengano da altri pianeti, da altri spazi, da altri universi, in effetti tutti veniamo da un altro universo, però i devoti cominciano a ricordarselo. Comunque, mi ha chiesto se volevo parlare un po' con lui e io ho detto certamente, perché no, e siamo messi a parlare e questa persona ha cominciato a enunciare delle frasi che venivano da se stesso, portando se stesso al livello sublime, a sublimare la propria intelligenza, a sublimare la propria intuizione, a sublimare la realtà individuale che viveva, perché lui è parte di Dio ovviamente, ma evidentemente si identificava troppo nella parte di Dio fino al punto di scambiarsi i ruoli e diventare lui stesso Dio. E quando io gli ho detto che in realtà la vita umana, lui diceva che la vita umana è molto bella, è gioiosa, la vita è bella. Io dicevo, la vita è bella se è cosciente di Dio, se no è un inferno. Allora lui mi guardava in un modo strano, si è quasi arrabbiato. Cosa vuoi dire? Che io non so quello che dico? Dico no, ti sto solo ripetendo che la vita è bella, però se tu sei cosciente di Dio, altrimenti la vita diventa una fonte di grande sofferenza. Ed è così infatti, le persone che vivono la vita in funzione della felicità temporanea che possono ottenere quando ottengono qualcosa di positivo, quando la reale sofferenza diminuisce un po' di intensità, sono persone che ovviamente sono sotto l'influsso dell'illusione. Quindi Krishna, Dio, la persona suprema, non è coinvolto nell'illusione che invece coinvolge e avvolge il nostro universo materiale. Le tre influenze qui si riferiscono ai tre guna, eh? I tre guna sono l'ignoranza, la passione e la virtù, queste energie predominanti che tendono a farci muovere come dei burattini, guidati appunto da queste guna, che sono la traduzione di guna, la parola guna in sanscrito è corde, proprio fili, che proprio si divertono a tirare l'individuo, l'anima condizionata, attraverso i loro figli, facendogli fare quello che vuole, quello che vogliono loro. Tutto questo ovviamente è sotto il controllo della realtà suprema, che è Krishna, perché l'energia materiale è pur sempre un'energia, anche se inferiore, di Krishna. Quindi, ahimè, quando noi pensiamo di essere indipendenti, quando noi pensiamo di poter agire in maniera assolutamente privo di condizionamento, è proprio, ci dimentichiamo forse che invece dobbiamo mangiare, dobbiamo dormire, dobbiamo urinare, dobbiamo defecare, dobbiamo lavorare, dobbiamo respirare, e queste sono momenti precisi e inevitabili e proprio indiscutibili di condizionamento. Come dire, nel mondo spirituale noi non è che non mangiamo, rispettiamo prasada, però non perché abbiamo fame, perché abbiamo bisogno di sopravvivere, se non mangiamo prasada moriamo di fame, perché diciamo, siamo in una dimensione eterna, solo perché possiamo gustare diversi gusti del cibo meraviglioso che è cucinato per Krishna, anche nel mondo spirituale, però non è un mangiare per necessità, eh? Adesso signora, lei che sta cucinando oppure sta digerendo, non lo so cosa sta facendo, ma sono convinto che capirà quello che voglio dire, cioè certe azioni della nostra realtà di tutti i giorni le viviamo, le dobbiamo vivere piuttosto in maniera forzata, non siamo veramente completamente liberi di agire, di muoverci in maniera totalmente indipendente, anzi direi che nemmeno parzialmente dipendente, come dicevo prima, proprio perché anche se noi possiamo decidere di andare a Roma, per esempio in treno, però se non c'è il treno non possiamo farlo, quindi la nostra decisione è pur sempre subordinata all'organizzazione di qualcun altro. E questo è presente nella nostra realtà materiale a tutti i livelli, completamente a tutti i livelli. Quindi per noi dire di essere liberi o dire di essere indipendenti è come, suona veramente strana come frase, è proprio, indica chiaramente, quando una persona dice io sono felice, sono indipendente, sta a indicare proprio il suo stato di grande illusione, di grande ignoranza, profonda direi ignoranza, purtroppo. Quindi dicevamo, il signore Chaitanya Mahaprabhu non è che appartiene a livello materiale delle tre influenze della natura. Egli appartiene al livello trascendentale, che è al di là della portata dei sensi imperfetti di un essere individuale. Qui si parla appunto della imperfezione dei nostri sensi. Lo sapete bene quanto sono imperfetti i nostri sensi, cari amici ascoltatori di Radio Vicina Centrale. Noi vorremmo poter essere sempre in contatto tra di noi, poterci parlare, poterci vedere, poterci scambiare le nostre realizzazioni, ma non possiamo farlo se non ci vediamo, se non ci avviciniamo l'uno all'altro, se non utilizziamo il suono emesso dalla bocca per poter comunicare e non utilizziamo l'udito, le orecchie, per poter ascoltare il suono, e quindi attraverso questo scambio di segnali acustici possiamo in qualche modo comunicare, però vorremmo poterlo fare senza aver bisogno di passare attraverso questa meccanicità che è tipica di una macchina, infatti il corpo è una macchina. Anche se fosse, dice Srila Prabhupada qui, lo studioso più dotto, più erudito, un materialista non potrà mai avvicinarsi al livello trascendentale senza sottomettersi al suono trascendentale in modo ricettivo, perché solo in questo modo è possibile realizzare il messaggio di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il suono trascendentale recettivo, cioè parliamo adesso proprio della recettività, della capacità di captare segnali, e molte volte arrivano dei segnali che sono strani, che ci lasciano perplessi, come l'argomento che abbiamo trattato e continueremo a trattare, cioè l'avvistamento di oggetti o l'ascolto di suoni che sono fuori dalla norma, che non possiamo catalogare, mettere in nessuna categoria, che ci lasciano perplessi e che ci lasciano confusi, proprio perché molte volte ci lasciano dubbiosi anche della nostra capacità di intelligenza, di comprendere e di volere. Perché? Perché in qualche modo, per qualche circostanza particolare, si manifesta di fronte a noi una situazione che la nostra mente, i nostri sensi non riescono a catalogare, non riescono a dargli una connotazione precisa. E allora o ci prendono, ci portano al manicomio e dicono che siamo impazziti, oppure siamo costretti a vivere questa realizzazione o questa esperienza in maniera interiore, tenendo tutto per noi, cercando di trovare la risposta, ma ahimè sappiamo bene, proprio perché la nostra conoscenza è limitatissima, va a finire che speculeremo tantissimo e non riusciremo mai a trovare una consistente risposta a questa problematica che ci impegna a livello interno e che ovviamente ci impegna anche a livello esterno, perché non siamo più in grado di captare la realtà o di dare un senso alla realtà naturale normale come quella unica, assoluta, ma abbiamo, anche se non abbiamo capito bene, cominciamo ad avere la certezza che esistano altri elementi, altre esperienze, altre sfere di conoscenza. Sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. Stiamo trasmettendo su diverse frequenze e le nostre frequenze sono ovviamente delle frequenze speciali, perché sono frequenze spirituali, sono canali di etere che permettono di poter arrivare a traguardi e a obiettivi e mete completamente diverse e trascendentali. Quindi chiunque, ognuno di voi sta ascoltando la radio, qualcuno di voi che è in ascolto della radio e gusta questa realtà di conoscenza, ovviamente è chiaro che si trova già sulla strada del ritorno verso casa, eh? Adesso è salito su questa astronave, questo vuoto, questa colonna, questo corridoio energetico, spaziale, cosmico, che ci riporta come per incanto, che poi non è magico ma è attraverso la realtà della conoscenza, quindi la realizzazione della propria coscienza individuale, che veniamo risucchiati a grande velocità verso il mondo spirituale, verso i pianeti Vaikuntha, eh? Quindi si tratta proprio di un spostamento proprio reale, non è una cosa che si vive solo a livello mentale, ma realmente torneremo proprio realmente con la nostra realtà reale a vivere in un altro mondo, eh? Pensate, vivere in un altro mondo, avete mai pensato di vivere in un altro mondo? Vi è mai passata per l'idea, per la testa, l'idea di poter essere in grado di vivere in un altro mondo? Vivere in un altro mondo significa vivere anche in un modo diverso, ovviamente, e questo mondo che ipoteticamente potremo raggiungere se se viviamo la realtà in maniera cosciente, possiamo appunto raggiungerlo attraverso l'utilizzo di certi strumenti che i devoti di Krishna stanno portando, a distribuendo a tutti. Questi sono i grandi classici dell'India. Sono i grandi classici dell'India, sono dei libri meravigliosi, sono i testi vedici, i testi primi in eccellenza, e siamo tutti molto orgogliosi di presentarveli perché sono veramente dei testi stupendi, originali e molto molto interessanti, molto interessanti.
Grandi classici dell'India. I libri che vi aiuteranno a capire il presente e ad organizzare un grande futuro. Non perdete questa meravigliosa opportunità. Regalate e regalatevi i grandi classici dell'India. Adesso.
I grandi classici dell'India sono la base per costruire una casa di conoscenza che potrà mantenerci al sicuro, protetti dai temporali dell'ignoranza. Questo è il mio apporto poetico ai grandi classici dell'India. A parte la poesia, devo dire che i grandi classici dell'India, che sono racchiusi in volumi meravigliosi, definiti uno la Bhagavad Gita, il primo volume, che è il Canto del Beato, è un libro stupendo che ci fa passare attraverso dei momenti di conoscenza veramente meravigliosa. Pensate, un libro di 850 pagine, meraviglioso, con una bellissima rilegatura e con una serie di capitoli, 18 capitoli che ci fanno passare attraverso delle descrizioni, così andiamo un po' per ordine, giusto per dare un'idea a voi che ascoltate che cos'è la Bhagavad Gita. Il capitolo primo ci descrive un po' il campo di battaglia di Kurukshetra. Sapete che la Bhagavad Gita è un po' la cronaca di una conversazione avuta tra Sri Krishna, Dio la Persona Suprema, e Arjuna, un suo devoto amico, proprio sul campo di alcuni minuti prima di iniziare una grande guerra che successe 5.000 anni fa, nella quale persero la vita 600 milioni di uomini. Quindi il primo capitolo della Bhagavad Gita descrive un po' le forze militari e poi comincia a andare nella realtà personale di Arjuna, che comincia a avere dei dubbi, portato da Krishna, che funge da auriga in questa particolare circostanza. Di fronte ai due eserciti si vede fronteggiarsi in maniera baldanzosa anche da membri della sua famiglia, e questo lo mette in uno stato così emotivo un po' confusionario. Lui preferisce, pensa che è meglio non cercare di acquisire la gloria attraverso il massacro di appartenenti alla propria famiglia, ma è meglio rinunciare, magari essere bollato come codardo, come vigliacco, ma rinunciare all'uccisione di questi uomini, perché senza dubbio l'uccidere queste persone non porterà nessun tipo di felicità. E questo è un po' il capitolo primo, che descrive appunto le forze militari, cioè la quantità di uomini coinvolti. e appunto i primi sintomi del dubbio di Arjuna. E infatti il primo capitolo si chiama Sul campo di battaglia di Kurukshetra. Poi c'è il capitolo secondo, che è proprio il succo, che si chiama Il contenuto della Bhagavad Gita, che continua con la confusione di Arjuna e appunto l'inizio dell'istruzione di Krishna verso Arjuna, e comincia poi la descrizione dell'intimo, cioè comincia a descrivere Shri Krishna l'anima e il corpo, poi Krishna che incoraggia Arjuna a combattere, poi Krishna comincia a spiegare la via dello yoga, quindi ci sono diversi tipi di yoga, e poi il senso dell'anima condizionata. E l'anima condizionata che cos'è? Come mai è condizionata? Quali sono i limiti e come si fa per toglierci dal condizionamento? Molto interessante. Il capitolo 3 invece ci introduce nello yoga, proprio vero e proprio, e si entra nel karma yoga, lo yoga dell'azione interessata, e infatti c'è il primo aspetto del capitolo 3 del Karma Yoga, che si intitola L'azione e l'inazione, la differenza tra l'agire e non agire, il compimento dei sacrifici, il dovere, la cupidigia. Oggi sappiamo bene che molti uomini sono avari, proprio perché avari, perché loro pensano: ci ho messo così tanto a mettere insieme questa fortuna e non voglio dividerla con nessuno, ma in realtà dovranno dividerla, anzi dovranno lasciarla con la morte, perché la morte gli costringerà a portare via questo bene accumulato con tanti sacrifici, che quindi all'ultima analisi si manifestano come completamente inutili. Il capitolo quarto, la conoscenza trascendentale. Sto sempre descrivendo la Bhagavad Gita. La trasmissione della conoscenza, e poi c'è la natura assoluta dell'evento e dell'attività del Signore, qui descrive veramente la causa per cui Krishna è venuto sulla terra e quali sono i suoi scopi. Poi l'azione, descrive ancora Krishna l'azione, i diversi sacrifici e l'acquisizione della conoscenza. Molto importante questo, perché ci farà comprendere come fare ad acquisire conoscenza, con la quale poi, attraverso la quale noi potremo amplificare la nostra coscienza e quindi, purificando i sensi, riabilitarci per essere riammessi nel regno del cielo, cioè nei pianeti superiori, non solo nei pianeti superiori, ma addirittura nel mondo spirituale. Il quinto capitolo si intitola L'azione nella coscienza di Krishna. Il primo aspetto è la rinuncia e l'azione devozionale. Il saggio, cioè che cos'è un saggio veramente, qual è la persona che può essere ritenuta saggia, e poi la liberazione. Il capitolo 6 è un capitolo molto interessante, che ci parla del Sankhya Yoga, un altro aspetto di yoga, e parla appunto dello yogi e la pratica dello yoga, come si può definirci yogi e qual è il vero yoga da praticare in questa era di Kali Yuga, un'era un po' difficile, un po' sfortunata, soprattutto per quelli che pensano di poter fare delle attività di yoga che erano possibili fare in altre ere, quindi si troveranno pieni di difficoltà, e quindi la Bhagavad Gita sconsiglia questo tipo di attività e invece dà delle indicazioni precise su qual è lo yoga reale da poter fare in questa era di Kali Yuga. Dopo, nel capitolo settimo, siamo nella conoscenza dell'assoluto, bellissimo, ci sono le spiegazioni delle energie e le potenze del Signore, molto interessante, l'abbandono a Krishna, che è il fine poi della nostra vita, il culto agli esseri celesti, cioè la descrizione, qui rientra un po' nella nostra analisi della realtà degli UFO, degli esseri che vengono da altri pianeti, quindi c'è proprio una descrizione molto chiara degli esseri celesti, l'intelligenza e l'assenza di intelligenza. Quindi la differenza che c'è tra un uomo intelligente e uno non intelligente non è soltanto dal punto di vista materiale, misurabile dal fatto che una persona intelligente riesce a creare qualcosa a livello materiale, mentre uno non intelligente non riesce. È una intelligenza che sì, è importante dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista assoluto sia l'uno che l'altro non hanno molta importanza, sono praticamente sullo stesso livello, perché anche se una persona è molto esperta a livello materiale ma non ha coscienza di Dio, coscienza di Krishna, e mentre una persona è pochissimo esperta ma è un grande devoto, ovviamente ha più valore la conoscenza e l'ispirazione della persona meno intelligente dal punto di vista materiale rispetto al grande professionista o al grande esperto a livello materiale ma privo e avaro, arido di realtà spirituale. Quindi, come vedete, si entra in sfere di giudizi e di realtà che sono un po' diversi da quelli che sono che è la metrica che noi utilizziamo normalmente quando viviamo la nostra realtà di tutti i giorni. Il capitolo ottavo si intitola Raggiungere l'assoluto e ci aiuta a capire come fare per tornare da Krishna. Molto bellissimo questo capitolo, molto bellissimo. Gli elementi sono l'assoluto, l'essere individuale, la natura e l'azione, le diverse interazioni tra questi quattro elementi, la meditazione sul Signore e l'aldilà, cioè al di là dell'aspetto materiale che cosa c'è, il mondo materiale e quello spirituale e l'ora della morte. E questo è importante perché il capitolo ottavo ci descrive, ci insegna come fare per prepararci ad affrontare il momento più importante della vita, che è la morte. Il nono capitolo si intitola La conoscenza più confidenziale, e qui Krishna ci dà, ci spiega nel dettaglio qual è l'origine e di tutto, e che lui era in realtà l'origine e il riposo ultimo di tutto. La differenza che ci sono tra gli stolti, i sciocchi e i saggi, le diverse manifestazioni del Signore Supremo, i sacrifici, l'adorazione e il devoto. Descrive un po' che cos'è un devoto e cosa dovrebbe fare. Molto interessante. Il capitolo decimo invece si intitola Le glorie dell'assoluto, e qui si divide in quattro elementi. Primo è Krishna, sorgente originale, poi la conoscenza e la devozione, Krishna il Supremo e le manifestazioni del Signore Supremo, quindi le diverse manifestazioni, diversi avatar che Krishna, diverse incarnazioni che Krishna usa utilizzare per manifestarsi in momenti diversi, per predicare a persone diverse, con coscienze ovviamente diverse. Il capitolo undicesimo ci proietta nella realtà cosmica e si intitola La forma universale, e Krishna qui descrive la forma cosmica, la sua forma cosmica, Arjuna che rende i suoi omaggi alla forma cosmica del Signore e la forma originale del Signore Supremo. La forma cosmica è quando Krishna manifesta se stesso nel tutto, cioè nel senso che siccome Krishna è all'origine di tutto, è presente in tutto, quindi manifesta il tutto pur mantenendo la sua forma individuale personale. Quindi un concetto abbastanza profondo, ma molto interessante da analizzare e approfondire. Questo è nel capitolo undicesimo della Bhagavad Gita. Siamo sempre nell'analisi dei contenuti della Bhagavad Gita. Il capitolo dodicesimo si intitola Il servizio di devozione, Bhakti Yoga. Quindi si divide in tre elementi, personalismo e impersonalista, cioè le persone che vivono una realtà personale verso la divinità, altre invece che credono di essere la divinità, quindi sono oppure pensano che il divino sia qualcosa che non ha connotazione personale, che sia magari un'energia, una nuvoletta, qualcosa del genere. E poi l'essere caro al Signore, quali sono le persone, gli individui più cari a Sri Krishna, la persona suprema. Questo era nel capitolo 12 che si intitola Il servizio di devozione. Il capitolo 13, la natura, il beneficiario e la coscienza. Questo è molto molto interessante. E qui ci sono sei elementi da analizzare: il campo e il conoscitore del campo, la conoscenza, l'anima suprema, la natura, il beneficiario, la giusta visione, l'anima nel corpo. Abbiamo spiegato molte volte proprio che l'anima è il guidatore, il corpo è la macchina, quindi non identifichiamoci con la macchina, se no rischiamo di essere così inutili, perché la macchina dopo un certo periodo di tempo diventa impraticabile utilizzarla perché casca a pezzi, gli elementi materiali che la compongono sono disintegrati sotto l'azione del tempo e quindi tutto diventa invano e vanno gettati, mentre l'anima, il guidatore, ha sempre la capacità di scendere da quel rottame e prendersi un'altra macchina nuova e continuare a viaggiare. Il capitolo 14 ci parla molto, molto bene, ed è molto interessante questo, a proposito delle tre influenze della natura materiale. La natura, gli esseri, virtù, passione, ignoranza, i famosi guna di cui si parlava prima, l'elevazione al di là delle influenze materiali. Quindi ci descrive un po' cosa sono queste corde che ci tirano, ci fanno somigliare a dei burattini, e poi dopo, più avanti, ci spiega come fare ad uscire dal controllo di questi guna, di questi elementi condizionanti. Il capitolo 15 si intitola La persona suprema. E qui c'è la descrizione dell'albero baniano, dell'universo materiale, il regno supremo, il condizionamento della materia all'essere vivente, Krishna, Signore Supremo, base e soggetto e sostegno di tutto. C'è una telefonata, vediamo un po' se riusciamo a capire chi è. Hare Krishna? Haribo?
Chi parla?
Sono Krishna Prema. Chi è che parla?
Haribo, Prabhu, i miei omaggi, tutte le grandi Shila Prabhupada.
Già.
Sono Elisa. Io stavo cercando Paramodara. E lì da quelle parti, per caso?
No, Paramodara in questo momento non c'è. Tu però sei in diretta alla radio.
Sei in diretta
alla radio, sei captata in un mio programma, il Krishna Prema Show, e li stai parlando adesso a tutte le persone che ascoltano. Vuoi dire che come va, Elisa?
Va bene, però.
Da dove telefoni?
Io telefono da casa, ma stavo appunto cercando Paramodara perché gli dovevo dire alcune cose.
Ho capito, tu a casa significa qui a Firenze?
Sì, sì, sono a Firenze.
Sei a Firenze, stai ascoltando la... non stavi ascoltando la radio?
No, in effetti io non la sto ascoltando perché gli volevo appunto chiedere a Paramodara come mai non riesco a prenderla.
Ho capito, c'è qualche problema tecnico?
Sì, evidentemente sì.
Ho capito, strano perché io la sto ascoltando e mi ritorna bene. Comunque vabbè, dico adesso
vabbè.
Controlliamo.
D'accordo.
Hare Krishna.
Arrivo.
Arrivo. Scusatemi, ho fatto un attimo di pausa perché volevo controllare, ma io in realtà la radio la sento benissimo. Vediamo, poi c'è un altro messaggio in arrivo, vediamo chi è. Hare Krishna?
Hare Krishna?
Sì, Haribo, chi è?
Senta, come mai al centro io non rispondo a nessuno?
Ma non lo so, il centralino è fantasmagorico.
Come?
Fantasmagorico, cioè non lo so, probabilmente i devoti saranno a prendere prasada adesso. Sai, ma questo... penso di sì, perché se non c'è nessuno... Da dove chiami? Da dove chiami?
Da Siracusa.
Da Siracusa, pensa, sei in questa è la radio, no? Lo sapevi?
Sì, sì.
Hai telefonato il numero della radio e sei in diretta adesso alla radio, pensa.
Sì.
Sei cascato in diretta. Tu sei un amico,
volevi... Sono un ex devoto.
Veramente, fantastico, come ti chiami?
Come?
Come ti chiami?
Tonino,
io sono Krishna Prema, Tonino.
Krishna Prema. Ho sentito parlare di te.
Bene, bene, cosa fai Tonino nella vita adesso?
Volevi ritornare a fare il devoto.
E perché non torni allora?
Volevo parlare con Adandrita perché c'ho contatto con lui, no?
Ho capito. Beh, allora purtroppo devi aspettare che apra il centralino perché da questo telefono non posso passarti l'interno. Questo è un esterno. Quindi abbi
più tardi allora.
Va bene, d'accordo.
Okay,
auguri Tonino, Hare Krishna. Quindi arrivano telefonate anche da Siracusa, niente proprio di meno che, l'area lettere trasporta i suoni trascendentali fino dal remoto sud, il profondo sud, quello dello zio Tom, ve lo ricordate? Buona, molto buona. A parte gli scherzi, ci sono molte persone che chiamano e che vogliono sapere come fare per tornare a vivere la realtà spirituale, perché la realtà spirituale è una realtà. Vediamo un po' chi c'è in linea adesso, magari qualcun altro aspirante. Hare Krishna?
Hare Krishna, sono Giovanni dallo Smannoro.
Giovanni dallo Smannoro.
Saluti e complimenti della trasmissione.
Grazie Giovanni, la radio la stai sentendo bene tu?
Benissimo, chiara.
Ti ringrazio Giovanni.
Prego.
Senti, quando ci vediamo?
Speriamo prima possibile.
Speriamo,
Haribo
Giovanni.
Hare
Krishna. Allora, se c'era stata una telefonata di Elisa che diceva allarmatissima che non si sentiva la radio, voleva parlare con il nostro Paramodara, che è un po' il mago Zurli della frequenza, però in effetti la radio, io la sto controllando qui, la frequenza esce e si vede magari che c'è qualcosa che non funziona nella radio di Elisa. Sempre meglio avere due radio, una di riserva, come le ruote di scorta. Sintonizzata una dietro l'altra, in modo che se ne rompe una c'è subito l'altra, entra dentro e si va avanti ad ascoltare queste vibrazioni sonore trascendentali. Comunque abbiamo avuto conferma da Giovanni che lavora allo Smannoro, il nostro caro Giovanni, Che invece la radio si sente bene. Giovanni ovviamente sta lavorando, ma nello stesso tempo sta ascoltando la radio. Ed è quello il lavoro più interessante da fare, ascoltare le vibrazioni sonore di Radio Krishna Centrale, perché sono molto interessanti. Allora, stavamo parlando e stavamo definendo, un po' descrivendo i capitoli della Bhagavad Gita, che è il primo volume dei grandi classici dell'India, che adesso avete tutti l'opportunità di prendere, fare vostro, perché i devoti stanno distribuendo a piene mani questi meravigliosi classici dell'India. Avevamo descritto il capitolo quindicesimo, che descriveva nel suo interno l'albero baniano dell'universo materiale, cioè proprio tutto come è composto, com'è la costituzione dell'universo materiale, il regno supremo, cioè il regno spirituale, il condizionamento della materia dell'essere vivente, che in effetti è un condizionamento notevole. L'abbiamo visto prima, ci siamo riallacciati ai guna, le famose corde, le cordacce che ci tengono lì legati, mani e piedi, bocca, tutto, insomma, bloccati, non si può fare niente. E l'ultimo aspetto è Krishna, Signore Supremo, base e sostegno di tutto. Infatti Krishna è ovviamente il sostegno di tutto l'universo. Il capitolo sedicesimo invece ci parla della nostra natura divina e quella demoniaca. Quindi, cari demoniucci, vi abbiamo smascherati, sappiamo chi siete, sappiamo che esistete, come sappiamo che esistono i devoti, ma non siamo arrabbiati con voi, siamo anzi pieni di voglia di volervi comunicare che dentro la realtà demoniaca che si esprime a più non posso, a piene mani adesso in Kali Yuga, esiste però latente anche una parte meravigliosa, che è la parte reale, che è la parte spirituale, che può, basta utilizzare un attimo l'intelligenza, sopraffare immediatamente e eliminare la scoria nera, la sporcizia, la spazzatura di coscienza che ci impedisce di manifestare la nostra vera realtà che è divina, e quindi ritornare a vivere una bella vita finalmente cosciente di Dio, cosciente di Cristo. Quindi nel capitolo 16 è molto interessante, i tre elementi che sono discussi sono appunto la natura divina, la natura demoniaca e la degradazione ed elevazione dell'essere. Quindi i due aspetti sono discussi in maniera molto precisa, dettagliata, e poi come fare, come cosa succede, perché ci degradiamo e perché ci eleviamo finalmente. E arriviamo al capitolo 17, che è il penultimo, che è intitolato Le divisioni della fede. Meraviglioso, stupendo, proprio un capitolo che ci dà anche un ragguaglio un più di conoscitivo sugli elementi pratici della nostra realtà devozionale di tutti i giorni. Quindi la fede, che cos'è? Se deve essere cieca, se deve essere invece basata su qualcosa di più consistente. Ci parla poi questo capitolo degli alimenti, come nutrire il corpo se uno vuole in qualche modo vivere una realtà spirituale, se dobbiamo fare dei sacrifici, e lo facciamo lo stesso tutti i giorni, almeno facciamoli in funzione di raggiungere qualcosa di spirituale. Le austerità che sarebbe interessante poter fare, e con queste noi acquisiremo potenza. La carità, fate la carità, dicevano i poveri, fate la carità. E la carità però l'ha saputa fare, perché altrimenti diventa, tu dai 1000 e ti torna indietro 10.000, ma non di dire bastonate, perché in effetti la carità può essere un'arma a doppio taglio se non è vissuta con la conoscenza precisa che è richiesta, perché è un atto preciso che è come distribuire dell'energia, quindi l'energia bisogna saperla dare alle persone che riescono a gestirlo, altrimenti può darsi che questa energia a quelle persone possa, invece che aiutarli, crearli ancora più problemi. E finalmente siamo arrivati al capitolo 18, che è intitolato La perfetta rinuncia. La perfetta rinuncia inizia, si divide in diversi, in 8 elementi questo capitolo, e inizia con la rinuncia e sannyasa, cioè l'ordine di rinuncia a cui tutti noi, ometti e donnette, dovremo arrivare prima o poi nella nostra vita, perché dovremo arrivare a sentire il desiderio di dedicare tutti noi stessi a Krishna, e basta. E Krishna, dedicare tutto in sé, vuol dire rinunciare a tutto il resto, e questo è proprio l'ordine del sannyasi. I fattori dell'azione, cioè quali sono gli elementi dell'azione, la conoscenza, l'azione, colui che agisce, l'intelligenza e la determinazione, molto importanti, i tre tipi di felicità, pensate, la realizzazione spirituale, l'abbandono al Signore Supremo. Questo in sintesi è il sommario del contenuto della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, ripeto, è il primo libro, il volume 1, dei grandi classici dell'India. Sono delle grandi scritture, dei grandi libri che a tutti noi vogliamo caldamente consigliare di prendere in considerazione e di leggerli, perché se lo fate rischiate di trovarvi come si sente questo signore qui appena alzato al mattino. Sentiamo un po',
Come mi sento bene questa mattina. Ah, ho riposato veramente bene. Questo perché ieri sera ho letto alcune pagine di un libro stupendo. Sì, un libro, devo dire, un libro speciale. Un libro che fa parte di una collana chiamata I Grandi Classici dell'India. Che belli, mi hanno fatto proprio un bel regalo ieri, sì, sono veramente contento. Allora, dunque, dov'ero rimasto? Regalatevi anche voi una collana di libri dei grandi classici dell'India. Per informazioni, telefonare a RKC, Radio Krishna Centrale.
Ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show!
Bene, cari amici, siamo sempre insieme e rimaniamo insieme, perché insieme forse riusciremo a fare qualcosa, eh? Allora, abbiamo introdotto qualche puntata fa una bellissima intervista, direi, una visione, direi, spaziale di quello che il profeta Ezechiele aveva vissuto qualche tempo prima, diciamo, senza parlare di dati, anche se sono più di 2000 anni, sì. E a proposito della sua esperienza vissuta con gli occhi della persona che viveva in quel periodo, quindi priva di contaminazione dal punto di vista della tecnologia di oggi, quindi aveva vissuto un'esperienza di avvistamento di UFO, eh? Questa meravigliosa visione spaziale, che poi è stata ripresa da è interpretata scientificamente da un ingegnere dell'ente spaziale americano, l'ingegnere Joseph Brumrich, che ci descrive in maniera ovviamente diversa da quella che è stata la visione originale di Ezechiele, in maniera quindi più scientifica, proprio da esperto di conoscenza spaziale, tutti gli aspetti di quelli che possano essere state veramente i contenuti della realtà di quello che ha visto il profeta Ezechiele.
Thank you.
quindi rileggiamo un attimo quelli che sono stati, andiamo avanti in questa lettura che è una bellissima lettura, che adesso è Ezechiele che parla e che descrive quello che vede. Or guardando quei viventi, vidi che sul terreno v'era una ruota e a fianco di tutte e quattro. Le ruote e la loro struttura splendevano come il crisolito. Tutte e quattro avevano identica forma e sembravano congegnate in un modo come se fossero l'una in mezzo all'altra. Così, muovendosi, potevano andare verso quattro direzioni senza voltarsi nei loro movimenti. La loro circonferenza era di grande altezza e i cerchi di tutte e quattro stellati di occhi tutto intorno. Quando quei viventi si muovevano, anche le ruote giravano accanto a loro, e quando si elevavano da terra, si elevavano pure le ruote. Dovunque lo spirito le spingesse, le ruote andavano, come pure insieme a lui si alzavano, perché lo spirito di quel vivente era nelle ruote. Quando quelli camminavano, le ruote giravano, quando quelli si fermavano, si arrestavano pure le ruote, e quando essi si elevavano da terra, anche le ruote si alzavano insieme a loro, perché lo spirito dell'essere era nelle ruote. E qui adesso entriamo nella descrizione più scientifica del nostro caro Joseph Blumrick, poi caro non lo sappiamo, se magari è, chi lo sa, vabbè, comunque diciamo, è un ex comandante nazista, non so, cioè, non sappiamo, il nome non è, mi sembra un po'... Comunque dico, prendendo in evidenza così il verso 15, in cui dice: or guardando quei viventi, vidi che sul terreno v'era una ruota e a fianco di tutte e quattro. Lui, Blume, dice: l'astronave è atterrata, le gambe hanno esaurito il loro compito e il comandante abbassa le ruote per operazioni successive. Che le ruote siano abbassabili e ritirabili a seconda delle necessità è deducibile da quanto segue. Se le ruote fossero fisse collocate sotto oppure ai lati dei rotori delle eliche, esse sarebbero sia per la forma che per le dimensioni ben più evidenti delle gambe terrestri e delle braccia meccaniche. Ezechiele le avrebbe senz'altro descritte come parti integranti della nave spaziale. Infatti, ad eccezione di alcuni versi, egli illustra le parti del veicolo nell'ordine in cui gli si presentavano nello svolgersi degli eventi. Lo comprova il testo. Ezechiele inizia dal fuoco e dalla nube che contraddistinguono l'accensione del motore del razzo nel volo di frenata. Quindi passa alle eliche nella fase del volo aerodinamico. Seguono le considerazioni sul meccanismo di raffreddamento e sui razzi guida durante il volo sospeso, mentre il comandante si accinge a posare la nave spaziale sulla superficie terrestre. Infine Ezechiele passa alle ruote e si sofferma sui loro movimenti sul terreno. Le ruote compaiono nel testo quando si manifesta la loro necessità funzionale. Questa è un'ulteriore conferma della possibilità di abbassare e ritirare le ruote e l'ennesima prova dell'esattezza del resoconto di Ezechiele. Dai versi dal 16 al 21, la prima impressione la si ricava dal paragone del colore delle ruote con quello di un minerale. Qui Ezechiele distingue nettamente tra il minerale e il suo colore, infatti qui parlava del crisolito, un minerale conosciuto in quel periodo. Distinguitamente tra il minerale e il suo colore, infatti precisa che splendevano come il crisolito. Egli capì che le ruote non erano fatte di quel minerale, però il riferimento al suo colore a lui noto lo aiutò ad esemplificare quanto aveva osservato. Nei diversi testi biblici consultati per questo studio, il minerale è il seguente, una descrizione del crisolito. 1 e 2 è primo riferimento turchese, crisolito, topazio, pietre di Tarsis e berillio. Questi minerali hanno una gamma cromatica che va dal verde al blu. La loro superficie descritta come splendente era senz'altro molto liscia, il che spiega la loro lucentezza. Essa era probabilmente verniciata o comunque rivestita da una pellicola atta a proteggere le ruote dalla corrosione. Si trattava di quelle pellicole sintetiche che oggi usiamo per difendere i materiali dalla corrosione. oltre ai movimenti delle ruote di cui abbiamo parlato in precedenza, esistono dei dischi di propulsione che favoriscono l'autorotazione. Gli occhi evidenziano ed accentuano l'indipendenza dei diversi movimenti. La simultaneità delle varie rotazioni confonde ed è difficilmente individuabile da chi non possieda una conoscenza tecnica adeguata. Il profano ne riceve un'impressione paradossale, sembra che ogni ruota giri da più ruote. Ancora una volta Ezechiele si esprime con precisione, infatti parla di una ruota che si muove nel mezzo di un'altra. I cambiamenti di rotazione e di direzione si manifestano contemporaneamente in tutte e quattro le ruote, dando la sensazione all'osservatore di ubbidire ad un unico comando. Non stupisce però perciò che Ezechiele abbia scambiato, per così dire, la causa con l'effetto. Egli vede nei viventi ciò che inizia il movimento mentre le ruote si spostano in un momento successivo. Questo avvicendarsi dell'ordine del movimento è quello conforme alla realtà quotidiana di Ezechiele, dove sono gli uomini che mettono le ruote in moto. L'universo, e cioè che siano le ruote a determinare il movimento più di 2000 anni fa, non lo si poteva concepire. Tuttavia, lo spirito di Ezechiele è più vicino alla verità di quanto egli supponesse. Nel testo biblico, ampio spazio riservato alle ruote, non mancano le ripetizioni, comunque, all'attenzione dedicata da Ezechiele all'argomento. La si spiega con la dimestichezza che egli aveva con qualcosa di simile agli oggetti osservati. Infatti, di tutta l'astronave, l'unica cosa di cui Ezechiele avesse un'idea precisa erano appunto le ruote. È proprio questa conoscenza della ruota e delle sue caratteristiche funzionali che aumenta il suo stupore dinanzi alla possibilità operative di quelle della nave spaziale, rendendogli il fenomeno incomprensibile. Lo sorprende la loro facoltà di maturare, di mutare direzione mentre rotolano sul terreno, senza necessità di girarle. Esse sono senz'altro indipendenti dal veicolo. Ezechiele si rende conto che esse operano autonomamente, spostandosi in più direzioni. Scrive infatti nei versi 9 e 12, ognuna si muoveva di fronte a sé e muovendosi non si voltava indietro. Le ragioni specifiche di quelle manovre non risultano ancora chiare. Si può pensare che il loro scopo fosse quello di assestare l'astronave sul terreno sconnesso. Il veicolo possiede quattro paia di gambe, due per ogni elica. La sua sensibilità è quindi maggiore che se ne avesse tre. Questa sensibilità, in rapporto al terreno, provoca di per sé il rotolamento delle ruote, evitando con un progetto che tiene conto dell'esistenza delle quattro paia di gambe. È più plausibile supporre che questa idoneità a muoversi sul terreno sia programmata in quanto necessaria, ad esempio, per scambiare notizie, contatti radio ad alta frequenza, impiego dei laser. Quando è indispensabile per un collegamento tra due stazioni terrestri, eliminare ogni ostacolo intermedio. Le ruote servono a spostarsi fino al punto in cui diventa attuabile il collegamento stesso. Verso 18 ha diverse traduzioni, come si constata nei riferimenti usati in questo studio. I riferimenti sono, e queste sono le parole di Ezechiele, l'altezza della loro circonferenza era paurosa ed era piena di occhi, come lo erano tutte e quattro le ruote. Le quattro ruote avevano raggi e cerchi, e di cerchi avevano occhi tutti intorno. Avevano anche cerchi. Lo guardai, e vidi che i loro cerchi avevano occhi tutti intorno, tutte e quattro. Per quanto riguarda i loro cerchi, essi erano alti e terribili, e i quattro avevano cerchi pieni di occhi tutti intorno. I quattro avevano dei cerchi, e vidi i loro cerchi pieni di occhi tutto intorno. Quindi occhio, qui. L'esame dei riferimenti rivela due gruppi distinti di descrizione. In uno si sottolineano l'altezza e l'aspetto terrificante delle ruote, nell'altro non si accenna neanche a questi loro attributi. Senz'altro la mancata uniformità dipende dall'aver usato per le tradizioni i testi originali differenti. Facciamo notare che di raggi si parla solo nel riferimento 3. Tuttavia, queste divergenze nei testi non sono importanti per l'identificazione generica delle ruote. Il corpo centrale dell'astronave, la sua forma, le eliche nella parte sottostante non potrebbero essere caratterizzate meglio che con quelle sulle teste di quei viventi, vi era una specie di firmamento distesa sopra le loro teste. La situazione nel suo insieme è espressa in modo eccelso. Il disteso sopra le loro teste rende l'idea della parte centrale dell'astronave, come si vede nelle figure 1, 2, 4, che voi probabilmente non vedete, poveracci, che posso spiegare io, se volete, proprio per misericordia, anche se, insomma, forse non vi interessa, ma comunque dico, ci sono delle figure che ovviamente ci danno un'idea, perché il nostro caro amico Joseph Blumrich, che poi dicevo non sappiamo se è amico, speriamo di sì, dico, ha fatto anche degli schizzi, dei disegni, che, nel quale insomma dà appunto un'idea un po' così stilizzata dell'astronave, di quello che lui pensa che il nostro amico, anche lui, Ezechiele, abbia potuto vedere nella sua esperienza di incontro ravvicinato. E infatti nella figura 4 vedo proprio la sezione tecnica dell'astronave che è, sembra un ventaglio, diciamo così, un ventaglio con un blocco centrale, un ventaglio in alto, un triangolo con la base in alto e quindi il vertice dei due cateti che tocca il terreno, e ai lati sporgenti ci sono altre due gambe che sarebbero appunto i propulsori, e sarebbe questo il corpo centrale, e alla base dei due propulsori sono delle ruote che sono così, per farvi capire bene, voi che siete a casa, che adesso magari vi state mangiando le dita, le unghie, per capire come è fatta questa accidente d'astronave, ci sono ruote come quelle di un carrello di un aereo, insomma, ruote di gomma, non so se sono Pirelli o una marca qualsiasi, gomma, e su queste ruote poggia praticamente il peso di tutta l'astronave, come del resto su quelle ruote poggia il peso di questi dei 747, di tutti gli aerei che noi siamo mai abituati a conoscere e a vedere. Quindi queste ruote qui il nostro amico Joseph Blumrich fa vedere con una serie di disegni che svincolano, sono snodabili e possono spostarsi in tutte le direzioni come se girassero su un perno, per dare la possibilità all'astronave di muoversi, come dice lui, presuppone lui, in diverse direzioni per poter raggiungere una posizione più idonea ad attuare un contatto radio, per esempio con la base sulla Terra, molte volte, oppure con un'altra astronave. Comunque ci sono diverse. È un'immagine piuttosto insolita rispetto a quelle che siamo abituati a vedere noi nella conoscenza occidentale, per quello che ci è stato fatto vedere nell'esposizione esposizioni dei fatti recenti, dei lanci dei diversi moduli spaziali da parte della NASA o dall'ente spaziale sovietico. Quindi ovviamente la parte centrale della sua nave è chiara ed è espresso, la descrizione di Ezechiele è piuttosto precisa. La definizione di firmamento la si capisce considerando che Ezechiele non vide l'astronave in proiezione tecnica come figura 4, ma vista il punto di osservazione in cui si trovava, ne ebbe un'immagine otticamente distorta, più o meno simile a quella di figura 1. Adesso vediamo un po' se riesco a vedere dov'è la figura 1, così io vi distorgo l'immagine, dice. Facciamo una distorsione, eccola qua, esatto, cioè in effetti l'immagine figura 1 si vede diversa, come se si vedesse l'astronave da una distanza di circa 60 metri, Vi ricordate il famoso esempio di Srila Prabhupada sulla possibilità di capire la realtà personale della verità suprema, i tre elementi della conoscenza, la possibilità di acquisire conoscenza? Il primo livello era quello descritto del Brahman, il Brahman impersonale, il Brahman che è lo sfolgorio del corpo trascendentale del Signore Sri Krishna, e che Srila Prabhupada ovviamente dà come indicazione il vedersi di fronte, il guardare una collina a grande distanza, si intravede ovviamente un'immagine, una forma, però non si capisce bene che cosa c'è, che cos'è questa, la definizione di questa forma, ed è questa è proprio la figura che ha visto, ovviamente l'immagine che ha visto Ezechiele trovandosi in una situazione ottica un po' particolare, ha visto questa immagine, quindi alcuni dettagli li ha potuti chiarire con più precisione, altri invece ha dovuto un po' così lavorare di fantasia forse, ma più che di fantasia devo dire che ha ha utilizzato termini che sono direttamente proporzionali alla sua esperienza di quel campo visivo, e in effetti quello che ha visto deve essere stato abbastanza scioccante. Quindi lasciamo qui per il momento questa, e poi riprenderemo nella prossima puntata del Krishna Prema Show l'analisi di questa veramente interessante condizione di testimonianza importante avvenuta qualche millennio fa, un paio di millenni fa, da un profeta descritto nelle scritture bibliche, tutti conoscono, non c'è, no, Ezechiele. Ezechiele non è il lupo Ezechiele, ma è Ezechiele il profeta che è descritto nelle scritture bibliche. Vai! Ovviamente anche la visione di qualcosa del genere, anche se non può essere considerato divino come elemento di controllo e di analisi, però ovviamente abbiamo spesso detto che in Kali Yuga, in questa era che viviamo, gli esseri celesti, le persone che sono dotate di poteri piuttosto notevoli rispetto ai nostri, non sono molto propensi nel rivelarsi alle persone basse, ignoranti di Kali Yuga, perché in effetti potrebbero creare degli scompensi sociali notevoli. E quindi dobbiamo considerare che le persone invece che in qualche modo, nonostante questo stato di cose, riescono ad avere degli incontri, ovviamente sono le persone che hanno una sensibilità particolare. Dobbiamo quindi dedurre che anche Ezechiele fosse una persona con una particolare sensibilità, al quale gli ha dato la possibilità, la capacità di testimoniare, di vivere un'esperienza di questo genere. Quindi, cosa significa? Questo significa, come Krishna descrive nella Bhagavad Gita, che lui non si manifesta agli occhi degli sciocchi e degli ignoranti, ma lui rimane sempre nascosto dall'energia, dalla sua energia esterna, e anche si potrebbe dire che in qualche maniera tutti coloro che vivono queste esperienze di varia natura, di varia intensità, di varia sincerità, sono comunque da considerarsi le persone un po' speciali. Adesso non vi mutate la testa. Quindi tutti voi che in qualche modo avete vissuto queste esperienze più o meno intense, più o meno reali, più o meno vere, avete dimostrato sulla base della conoscenza che siete delle persone diverse, delle persone che hanno una sensibilità diversa e che sono state messe in condizione di utilizzare questo aspetto del loro carattere, del loro essere, per iniziare un processo di evoluzione di conoscenza. Quindi l'evoluzione della coscienza passa attraverso l'evoluzione della conoscenza. La conoscenza si acquisisce attraverso i mezzi tradizionali, che sono quelli tradizionali nel senso vedico, che passano attraverso il guru, il maestro spirituale, gli shastra, le scritture, e i sadhu, che sono appunto i devoti. E nell'insieme di questi elementi, mettendo insieme gli elementi, si può accumulare conoscenza sufficiente per purificare tutti i nostri sensi e quindi arrivare a un livello di coscienza tale che ci permetterà poi di non essere più perplessi quando ci troveremo a vivere questi momenti assoluta novità, sorprendenti, perché evidentemente siamo vicini e sfioriamo delle realtà che per noi sono inconcepibili. A questo punto facciamo un break musicale, vi faccio ascoltare un bellissimo brano che si chiama Svegliatevi, svegliatevi, non è una sveglia tipo di quelle del collegio, ma è una sveglia meravigliosa, Svegliatevi anime, Jeev Jago, Jeev Jago. Jeev Jago, Jeev Jago.
ci andrà a voler, votando in draga e o maia, piscia tirato.
Thank you.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Molto bene, siamo sempre insieme, siamo sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. Per quelli che ancora non lo sapessero, Krishna è uno dei tanti nomi di Dio, la persona suprema. Krishna significa, c'è qualcuno che mi dice cosa significa Krishna? Vediamo se c'è qualcuno in ascolto che mi telefona e mi dice il significato della parola Krishna, eh? Avete pochi secondi, eh? Forza, forza. 820161. Perché è importante una verifica sul tempo, così vedere se i nostri ascoltatori in effetti acquisiscono dettagli di conoscenza che poi si ricordano, perché una cosa è avere, sì, ascoltare la radio, però poi dopo quando ritorniamo, spegniamo la radio, ritorniamo nel buio, come quando spegniamo la luce, insomma, quindi è meglio mantenersi alla luce. Allora, che significa Krishna? Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna è senza dubbio la parola più importante della nostra esistenza, ma non solo perché è una parola, perché in realtà Krishna non è una parola, Krishna è una persona, la persona suprema, e nella sua supremazia, nella sua superiorità assoluta, nella sua onnipotenza, Krishna ci ha dato il metodo per poter vivere questa esistenza miserabile di Kali Yuga in un modo sublime, Modo sublime è quello descritto in tutti gli altri aspetti delle scritture, e abbiamo fatto, lanciato questi appelli costantemente alla radio, cioè quello di cantare il nome di Krishna, il Maha Mantra Hare Krishna. Il Maha Mantra Hare Krishna è un mantra con una vibrazione sonora molto particolare e molto potente. Questo mantra, questa Maha Mantra, questo grande, Maha significa grande, è veramente così potente che è addirittura in grado di purificarci dalle nostre azioni peccaminose. E qui, se ci guardiamo un attimo bene dentro, cari amici ascoltatori, di azioni peccaminose ne abbiamo fatte tante, Come disse Gesù Cristo, chi è senza peccato lanci la prima pietra. Vorrei vedere proprio qualcuno che possa alzarsi sulla sedia e questo mentre dire io sono puro, Ed è un peccato che non siamo puri, perché se lo fossimo, ovviamente se lo fossimo saremmo ancora nel mondo spirituale, ma se lo fossimo diventati di nuovo, avremmo la possibilità veramente di vivere una realtà suprema, meravigliosa, con il contatto costante del Signore Supremo. Quindi la vicinanza di Dio non è qualcosa di eterico, di qualcosa di esoterico, qualcosa di non percepibile. La vicinanza di Dio si manifesta in tutti i momenti della nostra realtà, sia sottile che grossolana. Quindi pensare di vivere una realtà cosciente di Dio e quindi in compagnia del Signore sotto la sua protezione non significa vivere con la testa nelle nuvole, ma significa vivere una realtà pratica, pratica proprio, organizzata in un modo meraviglioso, e sentirsi però appoggiati, la forza dell'energia del Signore e la protezione del Signore, che quindi ci permette di passare attraverso le esperienze innumerevoli che sono pur sempre fonte, possano essere pur sempre fonte di grande sofferenza o di grande gioia, in maniera, passare attraverso queste esperienze in maniera molto trascendentale, cioè equanime. Bisogna diventare Dhira, come dice la Bhagavad Gita, Dhira. Dhira Astatran Muyati, questo è il verso che ci insegna ci spiega che il saggio non è turbato da questi cambiamenti. Dehinos mignata dehe kamaran kamaranjara tatade hantara pratti dhira tatana muyati. Come le effimeri sono i sensi, e tutto è come l'anima passa attraverso questo un corpo, da un corpo all'altro, attraverso la giovinezza, la vecchiaia e la fanciullezza, sono un po' mescolato poi insieme, ma comunque Javaram Javaram Kamalam Javaranjara, e anche al momento della morte l'anima passa in un altro corpo, e questo è praticamente il senso della nostra realtà divina. Krishna dice Prayam Kale Manasa Chalena Bhaktya Yukta Yoga Phale Chaiva Bruvor Madhye Pranam Hivasya Samhya Satam Param Purusham Upati Divyam. La traduzione è Praya Kale, al momento della morte, all'istante della morte, fissa chi all'istante della morte fissa tra le sopracciglia la sua aria vitale, e con la devozione più profonda si immerge nel ricordo del Signore Supremo, tornerà certamente a Lui. Vogliamo tornare da Krishna o vogliamo rimanere qui in questa valle di lacrime? E allora siamo in chiusura, quindi ascoltiamo un bel Mahamantra, eh? Cantiamo tutti insieme, forza! Tutti insieme.
Thank you.
amici, siamo arrivati veramente in chiusura di trasmissione. Ricordo così quello che abbiamo discusso in questa trasmissione. Abbiamo parlato di diverse cose, abbiamo fatto un'introduzione al sommario della Bhagavad Gita, abbiamo introdotto questo libro che è un libro molto importante, è un libro direi fondamentale per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla coscienza di Dio, alla coscienza di Krishna. Quindi non abbiate timore se in questi giorni o qualche volta della vostra vita vi troverete di fronte a un devoto, chiedetegli senza indugio la Bhagavad Gita, perché è molto importante che voi possiate leggere questo libro in modo da acquisire quello stimolo di conoscenza che vi farà poi andare avanti e progredire nel vostro sforzo, se volete farlo, di migliorare la qualità della vita, quindi portarsi a un livello di qualità superiore e spostarsi in una sfera di comprensione della realtà che è senz'altro più interessante e più scientifica e più reale. La coscienza di Krishna non è una religione dogmatica, ma è una scienza spirituale, è chiamata in realtà nel suo nome originale Sanatana Dharma, che significa appunto il dovere eterno dell'essere, è quello di elevarsi e rimanere in contatto con la conoscenza spirituale, perché in questo modo è direttamente quindi collegato con la realtà di Dio, la persona suprema che è all'origine di tutto. Quindi abbiamo introdotto la Bhagavad Gita spiegando così molto sommariamente il sommario dei 18 capitoli, è molto interessante. Chiunque di voi voglia approfondire il soggetto della Bhagavad Gita sappia che io personalmente a Krishna Prema tutti i sabati ho un incontro e studiamo la Bhagavad Gita a Firenze. Adesso ultimamente la stagione si è messa un po' sul meglio, allora lo facciamo qui a Villa Vrindavana, ma possiamo farla comunque nella casa di ciascuno di voi che vuole essere così, mettere a disposizione la struttura per studiare e analizzare queste scritture. Siamo già in diverse persone e è veramente un'esperienza molto interessante, perché questo dà anche l'opportunità di conoscerci, di capirci, di comprenderci e di migliorarci a vicenda. Questo è il senso del Sadhu Sangha, cioè Sadhu Sangha significa l'associazione dei devoti. Quindi cari amici, se volete in qualche modo aumentare la vostra conoscenza e migliorare la qualità della vita, contattate i devoti di Krishna nel tempio Hare Krishna più vicino, andate da loro, trovateli, prendete un po' di prasada, fategli delle domande e vedrete che riceverete delle risposte esaudienti che vi faranno così muovere verso una direzione molto molto interessante. Krishna Prema vi ringrazia per aver partecipato anche indirettamente o direttamente, chi ha telefonato a questa puntata del Krishna Prema Show. Mi riprometto di continuare avanti questa serie di interviste molto interessanti sugli avvistamenti, proprio perché tutto è spiegabile, non c'è niente di inspiegabile. Se qualcuno di voi ha qualche curiosità, potremmo magari fare una rubrica chiamata Curiosità, e vedere se in qualche modo la conoscenza vedica può in qualche modo chiarire certi aspetti che veramente nessuno sa chiarire, non sanno da che parte girarsi, proprio perché si trovano di fronte a delle realtà che sono così diverse, così strane, che escono così tanto dal tran tran giornaliero che non sanno veramente che pesci, famosi pesci, prendere. Del resto in pesci è meglio lasciarli stare, quindi non è male. Poi a parte tutto, se volete chiedere, se volete informazioni, se avete qualcosa da proporre o da chiedere o qualche spiegazione, potete sempre scrivere al Krishna Prema Show, via Comunale Scopreti, 108 San Casciano Valdipessa, Firenze, 50026, la casella postale, RKC naturalmente, Radio Krishna Centrale. È stato bello, è sempre bello e sarà ancora più bello la prossima volta che ci sentiremo. Mi auguro più presto possibile, proprio perché in effetti noi siamo qui per questo, per servirvi e per servire Krishna. Servirvi significa dare a voi quello che è stato dato a noi, trasferire, passare la mano, cioè come quelle catene che si fanno quando c'è un incendio. Sono queste lunghe catene, ognuno si passa il secchio, non è che il secchio appartiene a qualcuno in particolare, ma ovviamente il secchio è pieno d'acqua e l'acqua è all'inizio della catena, è l'elemento sostanziale, l'acqua in questo caso è la conoscenza viene da Krishna, che è il pompiere, ovviamente il capo dei vigili del fuoco dell'universo, perché spegne i braciere dell'universo materiale, la foresta dei desideri materiali. Questo è descritto anche nella traduzione bellissima di una delle canzoni che noi cantiamo tutti i giorni di fronte alla divinità, la mattina alle 4:30 nel tempio. Quindi, cari amici, grande il saluto, grande l'abbraccio, mi auguro di potervi risentire presto. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con la radio, perché è importante, veramente. Date ascolto al vecchio Cristo Prema, è importante stare ad ascoltare questa radio, perché è una radio speciale, non è una radio comune, non è una radio mondana, è una radio speciale. Quindi ascoltate, anche se un programma l'avete già ascoltato, o qualcosa avete già sentito, o se sembra all'inizio che stiamo dicendo sempre le stesse cose, in realtà purtroppo le cose in Caligula bisogna ripeterle, perché siamo un po' duri di comprendono. Quindi almeno noi ci prendiamo così questo disturbo, che poi è un piacere, nel continuare a spiegarvi come fare, perché siamo passati anche noi attraverso questa esperienza, come fare ad uscire dal buio dell'ignoranza per passare alla luce della conoscenza. Quindi grazie a tutti, arrivederci, a risentirci al prossimo.
Ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show.
Bene, bene, grazie, grazie, applausi a Krishna, grazie, Hari Bol, Hari Krishna, Hari Bol.